Il Signore Gesù si è trovato spesso a dialogare con dei gruppi di persone e tra questi gruppi sicuramente lui ha avuto dei confronti con degli scribi e dei farisei che cercavano in qualche modo sempre di tentare, provare il Signore. Però tra questi altri gruppi c'erano delle persone che veramente facevano delle domande al Signore e non avevano quella intenzione di provare e tentare il Signore, ma bensì di voler crescere, sapere di più e conoscere di più il Signore Gesù. Un giorno sia un gruppo che un altro gruppo fecero la stessa domanda. E la domanda era questa. E uno di loro, in Matteo 22, 35, versetto 38, 22 dal 35 al 38, scusate, dice, e uno di loro, dottore della legge, gli fece una domanda per metterlo alla prova. Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? Gesù gli disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. In un altro Evangelo, un altro gruppo di persone fece la stessa domanda, però con un altro scopo. Uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto che egli aveva risposto bene a loro, questo si trova in Marco 12 dal versetto 28 al 30, si avvicinò e gli domandò, qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose, il primo è, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. E se noi oggi faremmo al nostro Signore la stessa domanda, Signore, ma qual è il più grande comandamento? Allora il Signore risponderebbe esattamente come ai farisei e come a questo scribo, perché è veramente la cosa più grande che un essere umano possa fare su questa terra, amare Dio al di sopra di tutto e di tutti. Ora, cosa voleva intendere il Signore quando dice ama dunque il Signore, il Dio tuo, con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza? Cosa vuol dire amare Dio nel senso pratico? Come abbiamo letto, amare Dio con tutto il nostro cuore è il più importante comandamento. E vorrei anche aggiungere un'altra cosa. Quando qualcuno ci comanda qualcosa, è lasciata a me la scelta se voglio farlo oppure no. Un comandamento è un comandamento. Allora, sul posto di lavoro, se il datore di lavoro, lo chef, ti dice, ora io ti comando, fai questo e questo. Cosa dobbiamo fare anche se non ci piace? Lo dobbiamo fare. Per cui il più grande comandamento che il Signore ci ha insegnato non è facoltativo. E io credo che in questo già erriamo, primo. Secondo, se veramente dobbiamo ubbidire a questo comandamento, cosa significa? Nel senso pratico, come devo io amare Dio? Perché amare, io credo che sia una parola è abbastanza, diciamo, non tanto specifica, si può amare in tanti modi, però il Signore ha solo un modo come vuole essere amato e questo lo vedremo in seguito. Sfortunatamente viviamo in un mondo in cui la parola amore ha preso diversi significati. Amore, magari l'uno intende io mi devo sentire bene con questa persona. sentirsi bene con qualcuno. Per molte persone questo è amare. Però sentirsi bene con qualcuno non costituisce necessariamente il significato biblico di amare Dio. Perché il sentirsi è qualcosa che va e viene. Se io dovrei ora sentire di amare mia moglie, l'avrei già da molto tempo cessato di farlo. Perché amare non consiste, almeno nell'aspetto di Dio, il sentirlo. Perché il sentire è un sentimento, ripeto, che va e viene, va e viene. Allora l'amore verso Dio deve essere costruito su altro e non sul sentimento. Allora la parola amore in termini biblici è legata fortemente, ascoltate, al fare. E specificamente fare le cose che Dio vuole. E in questo caso cosa vuole Dio che noi facciamo? Cosa dobbiamo fare prima di ogni altra cosa? Cosa vuole Dio? In che cosa noi dimostriamo di amare veramente Dio? Ubbidire i comandamenti di Dio. E infatti, andiamo a leggere Giovanni, l'Evangelo di Giovanni 14, versetto 15. Ascoltate, molto importante quello che qui il Signore Gesù dice. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. In un altro passo, sempre lo stesso capitolo, dal 21 al 24, dice: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giuda, non l'Iscariota, gli domandò: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Allora, ubbidire, osservare i comandamenti è sinonimo a fare la parola del Signore. Ubbidire quello che il Signore ci insegna. E dice: il Padre mio lo amerà e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Allora, vuoi che il Signore venga nella tua vita a vivere in te? Ubbidisce la sua parola. E dice: chi non mi ama non osserva le mie parole. Allora, chi non osserva le mie parole è sinonimo non amare Dio. Ma un momento, io non ho detto di non amare Dio. Allora il Signore dirà: vuoi tu una dimostrazione? Darla a te stessa, che tu veramente mi ami, osserva la mia parola. Perché se non lo fai, tu puoi avere il sentimento di amarmi, ma non mi serve a niente. Leggiamo in Deuteronomio capitolo 5, dal versetto 8 al 10, che dice, i comandamenti del Signore, dice: non farti scultura, immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione, e quelli che mi odiano e uso bontà fino alla millesima generazione verso, e ora viene, quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Amare Dio ed osservare i suoi comandamenti, la parola di Dio, sono cose inseparabili tra di loro. Gesù lo ha reso veramente molto chiaro. Colui che ama Dio osserva la sua parola, e colui che non osserva la parola di Dio, non ama Dio. Quindi amare Dio, che consiste in questo caso il più grande comandamento, non vuol dire sentirsi bene essere seduti qui in questa sala e pensare di amare Dio. Allora in questo caso ti stai ingannando te stesso. Io posso dire a mia moglie tante volte ti amo, e alla fine mia moglie può dire quelle tue parole te le puoi appendere da qualche parte, se tu non lo dimostri. Cioè amare Dio bisogna dimostrarlo. Se io amo mia moglie, nello stesso momento lo dimostro. Le parole non bastano. Quante volte magari arriva il partner a dire ma lascia stare, perché mi sono stufato a sentire sempre le stesse parole. Fallo. Quello che significa piuttosto è di provare a fare delle cose che piacciono al Signore. E sapete, quando noi facciamo le cose che piacciono al Signore, rendiamo felice il Signore. In prima di Giovanni contiene ulteriori passaggi dove ci rafforzano il fatto di amare Dio. Vorrei portarvi un po' in questa lettera, nella prima lettera di Giovanni, il capitolo 4, dal versetto 19 al 21. Ora entriamo un po' in dettaglio. Quali sono i comandamenti del Signore? Dice in prima di Giovanni capitolo 4, versetto 19 al 21, noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dice, io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui. Chi ama Dio, ami anche suo fratello. Allora, noi non possiamo distaccare l'amore da Dio con l'amore del fratello. È al contrario. Allora, in poche parole, io amo Dio, però non voglio avere a che fare niente con te. Allora Dio dice, tu hai un problema con me. No, Signore, ma io non ce l'ho con te. Sì. Tu non puoi distaccare l'amore verso me con l'amore del fratello. E amare ora il fratello non è una questione di sentimento, ripeto, di sentimento. È fare qualcosa anche per il fratello. Se noi vediamo qualcuno che ha bisogno, allora a questo punto Dio ci chiama ad aiutarlo, nel senso pratico. Questo è il comandamento di Dio. In questo noi stiamo dimostrando, quando io mi prendo cura del fratello, della sorella, della chiesa, di amare Dio. Avete mai fatto quell'esperienza che ci sono dei casi che magari uno ama la moglie, però non ama i figli della moglie? Quest'uomo ha un problema? Certo. Non puoi distaccare i figli dalla madre. Capite? La stessa cosa vale davanti a Dio. Se noi siamo suoi figli e diciamo, padre, noi ti amiamo, però ho un problema con mia sorella, con mio fratello in Cristo, allora il Signore dice, ce l'hai anche con me. Prima di Giovanni capitolo 5, versetto 2 e 3. Da questo sappiamo, guardate un po', da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e mettiamo in pratica i Suoi comandamenti, perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi. Dio non ci mette mai un peso che alla fine mi sta a gravare, assolutamente no. Nello stesso capitolo 5, versetto 22 e 23, c'è scritto: e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Allora, cosa Gli è gradito a Dio? Cosa Gli è gradito a Dio? Cosa gradisce Dio al di sopra di tutto e di tutti? Cosa gradisce?
Che noi ci comportiamo secondo la sua legge, non seguiamo.
Che ci amiamo, che ci amiamo. Cioè, il compimento di tutti i comandamenti di Dio è quello: ama Dio è il tuo prossimo. E il tuo prossimo è il fratello, la sorella. Ora, non è tutto il mondo. Il prossimo sei tu, colui che ora è seduto a fianco a te. Ci sono molte confusioni che vanno in giro in molte chiese. Una di queste è l'idea che a Dio non interessa se facciamo o no i suoi comandamenti, la sua volontà. Si dice quello che interessa a Dio è solo quell'atto di fede. Bisogna avere fede. E lo sento sempre spesso. E l'importante davanti a Dio è avere fede. Fede e amare Dio in se stesse sono inseparabili. Fede vuol dire essere fedeli. Tu devi fare qualcosa se hai fede. Proprio il fatto se hai fede lo dimostri al Signore e fai qualcosa. E quello che hai da essere è essere trovato fedele. E quelli fedeli si preoccupano e si impegnano di piacere a colui che con noi è fedele. Il Signore è fedele con noi? Assolutamente sì. E il Signore ne prova un grandissimo piacere quando altrettanto noi siamo fedeli a Lui quando facciamo le cose che Gli piacciono. In questo caso, fare la Sua volontà, seguire i Suoi comandamenti. L'amore per Dio, quindi, è condizionato. In Giovanni 14, 23 leggiamo, Gesù gli rispose, se uno mi ama, allora questa parola se, cosa consiste? Se non altro una condizione. Gesù mette qui una condizione, cioè tu dici di amarmi, lo puoi solamente provare se osservi la mia parola. Allora, non puoi amare Dio ed essere distaccato da questa, impossibile. Ci sono molte persone che dicono, ma io ho fede nel Signore, ma non aprono mai la Bibbia, per conoscere la volontà di Dio. La volontà di Dio dove si trova? Se non qui dentro. Qui dentro è la volontà di Dio. E se io non la apro, allora ti stai prendendo tu stesso in giro pensando di amare Dio. In verità, Dio dice, ma sei così lontano a dimostrarmi di non amarmi. Perché se mi ami, allora apri la Bibbia e vieni a scoprire quello che mi piace a me. Come possono i figli dimostrare l'amore verso i genitori? Se non quando ubbidiscono. Ubbidiamo sempre? Qui ci sono dei giovani che ancora sono a casa, dei genitori. Ed è anche bello stare a casa dei genitori. Niente in contrario. Però non possiamo vivere come ci pare e piace. In che modo dimostriamo veramente amore quando i nostri genitori si stanno sacrificando per noi? In che cosa lo dimostriamo? Dio ce lo dice chiaramente. Ubbidisci. Ubbidisci. Allora, Gesù dice, se uno mi ama, osserva la mia parola, e ora viene un'altra condizione, e il Padre mio lo amerà. Di nuovo un'altra condizione. E noi verremo da Lui e dimoreremo presso di Lui. Allora, leggiamo se e Gesù specifica chiaramente una condizione. E dice in Prima di Giovanni capitolo 3 versetto 22 e di nuovo una condizione. Qualunque cosa chiediamo la riceviamo perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo ciò che gli è gradito. Cioè vale a dire che ubbidire ai comandamenti del Signore ci apre il cuore di Dio a dire quello che chiedi io te lo darò. Ma sai perché? Perché poi tu chiederai ciò che piace a me e io te lo do. Tu, se veramente mi ami e osservi i miei comandamenti, ciò che mi chiederai in preghiera alla fine sarà quello che mi piace a me. E quando noi ai nostri genitori chiediamo ciò che piace ai genitori, stai tranquillo, i tuoi genitori te lo daranno. Però non chiedere cose che non entrano nella loro volontà, non te lo danno. Ma non perché, diciamo, vogliono essere egoisti, perché sanno che non è buono per te. Allora, in Giovanni 14, 23, c'è un se e c'è un e. Se uno ama Gesù, osserverà la sua parola. E come risultato il Padre l'amerà e lui con suo figlio verranno e faranno dimora nella tua vita. Allora, cosa più bella non ci può capitare? Vuoi tu sperimentare il Signore nella tua vita? Allora incomincia a osservare la sua parola, perché con questo dimostri di amarlo e lui dimostrerà altrettanto di amarti. C'è quindi una forte connessione tra l'amore e il favore di Dio e fare la sua volontà. Non possiamo distaccarlo. Per dirla in modo diverso, non si può amare Dio trascurando la sua parola e i suoi comandamenti. Cioè, vi è mai capitato, almeno a voi e anche a me, genitori, che noi parliamo, diciamo il nostro parere ai nostri figli e di qua entra e di qua esce? Sapete cosa stiamo dimostrando con questo? Che io me ne frego di te. Quando noi non apriamo la parola di Dio per conoscerla, allora, in poche parole, stiamo dicendo a Dio: non mi interessa la tua volontà. E sai perché? Perché voglio fare la mia volontà. Voglio fare ciò che piace a me. Ed è proprio in questo che noi dimostriamo l'amore, quando faccio delle cose che principalmente non piacciono a me, ma piace ai miei genitori, vale a dire a Dio. Proprio in questo, che io non guardo me, ma guardo colui che gli voglio dimostrare tutto il mio amore. Io faccio delle cose anche se non mi piacciono, però lo faccio perché so che piacciono a qualcun altro. Io penso che se amiamo Dio o no è mostrato dalla risposta che noi gli diamo, se ubbidiamo oppure no. E ora la domanda: facciamo sempre quello che il Signore ci chiede di fare? Amiamo sempre i nostri fratelli anche quando non se lo meritano? Dio mi ama e continua ad amarmi anche se non me lo merito? Sì o no? Sì. Cosa dovremmo fare? Qual è il comandamento di Dio in questo caso? Di continuare ad amare il mio fratello e la mia sorella. Sì, ma non se lo merita, ma nemmeno tu te lo meriti. C'è una bellissima parabola, una parabola di due fratelli, e la trovo molto interessante. Allora, ve la leggo, che si trova in Matteo 21, versetto 28 al 31, e dice il Signore Gesù: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Avvicinatosi al primo disse: figliolo, va a lavorare nella vigna oggi. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi, pentitosi, vi andò. Avvicinatosi all'altro disse la stessa cosa. Egli rispose: vado, signore, padre. Ma non vi andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero: il primo. Ci sono troppi cristiani che, quando si tratta di fare la volontà di Dio, sono spinti di compierla quando ci sentiamo di farla. Io leggo la Bibbia quando mi sento, io vengo in chiesa quando mi sento, io prego quando mi sento, perché so che viene dal cuore. Però molte cose dobbiamo imparare a farle per via di ubbidienza e non come mi sento. Se non ci va di farla, siamo scusati. La nostra società è abituata proprio in questo. Molti giovani oggi crescono con quella mentalità che gli viene inculcata: fai quello che ti piace. E cresciamo con una mentalità inculcata dentro al nostro cuore che facciamo le cose che ci sentiamo e altre cose che non ti senti di farle non le fare. E addirittura viene aggiunto e si dice perché non vengono dal cuore. Ora un esempio. Tu vai a lavorare solamente quando ti va, quando ti senti? Ti alzi la mattina pensando se ti va andrai al lavoro? Se no mi giro dall'altra parte e continuo. È così che va? Fai il tuo lavoro nel senso come ti senti o lo fai a prescindere il fatto come ti senti? Ti alzi e vai e lo compi, perché al più tardi a fine mese avrai un problema. Avrai un problema innanzitutto perché in banca non arriva quello che deve arrivare, secondo rischi di perdere il lavoro. Allora tu vai a fare questa cosa necessaria per la vita, non il fatto se ti senti o no, ma lo fai per necessità. Ma quando si tratta di fare la volontà di Dio, quanto spazio diamo ai nostri sentimenti? Di farlo se mi sento oppure no? Capite? Cioè, tu non ci pensi due volte ad alzarti e andare a lavorare. Cioè, tu ubbidisci a te stesso e dire qua bisogna fare qualcosa perché è necessario per la mia vita. Ma quanto è necessario ubbidire a Dio? E io credo che il problema nostro principalmente è quello che non diamo a Dio quello che veramente gli spetta. Dai a Cesare quello che è di Cesare, ma dai a Dio quello che è di Dio. E in questo troviamo difficoltà. Il primo figlio non aveva voglia di fare la volontà del padre. Egli disse al padre, chiaramente, non ne ho voglia. Ma poi, pentitosi, dice il testo, cambiò la sua volontà ed andò. Ora io mi chiedo, da che cosa ha cambiato idea? Che cosa è stato che ha cambiato idea a fare non la sua volontà ma quella del padre? Avete un'idea? Questo senza dubbio. Oppure lo doveva fare il padre. Ok. Ecco, ecco la risposta. Perché a un certo punto ha dimostrato di amare il padre, e amare qualcuno non è sempre fare ciò che piace a me, ma fare ciò che piace all'altro, in questo caso al padre mio, in questo caso al mio Dio. Proprio in questo dimostriamo il vero amore, che metto al centro non io né la mia volontà, ma bensì colui che ne è degno di ricevere ogni lode e gloria e ubbidienza. Egli sentì la chiamata del padre per fare la sua volontà, ma non ne aveva voglia. Egli voleva dormire un po' di più, magari fare la colazione a letto e magari andare fuori con gli amici, però ha cambiato idea. In Galati, capitolo 5, non so se fino a che punto siamo coscienti che la nostra natura, la nostra vecchia natura, è completamente al contrario di fare la volontà di Dio. E infatti leggiamo, dice, io dico, versetto 16 e 17 del capitolo 5, io dico, camminate secondo lo Spirito di Dio e non adempirete affatto i desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro in modo che non potete fare quello che vorreste. Cioè, di natura, noi siamo negati a ubbidire a Dio. La nostra natura si ribella a ubbidire a Dio, si ribella. Come i nostri figli si ribellano a fare la volontà dei genitori, e questo è solo possibile se non guardano più a loro, ma di dire io voglio amare i miei genitori, a loro lo fanno. Se noi non camminiamo secondo lo Spirito, se noi non riceviamo lo Spirito Santo nella nostra vita, non possiamo mai piacere a Dio. E infatti Paolo lo dice, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché i desideri della carne ci dicono sempre fai quello che ti senti di fare, e i nostri desideri sono sempre contrari ai desideri di Dio, sempre. Interessante che ogni tanto mia moglie, di tanto in tanto, meno male, fa una lista delle cose che devo fare. A volte è lunga, a volte meno, però mi fa una lista. E devo dire la verità, e lo dico francamente, meno male che non c'è presente, la maggior parte non mi piace farlo, lo dico chiaramente. Però so che la rendo felice, contenta, lei cambia atteggiamento verso di me quando lo faccio. Però quando non lo faccio è arrabbiata con me. Ha ragione di esserlo? Cioè sono cose in verità che devo fare io. Lei non scrive cose che le deve fare lei. Sono cose che aspettano farle a me. Sono compiti che devo fare io. Però credetemi, nella maggior parte dei casi non ne ho voglia. Però poi mi do una spinta e dico, se non lo faccio, la vedo con un muso così, arrabbiata, e la giornata finisce diversamente, e mi do una spinta e dico, lo faccio per lei. Credetemi, credetemi. Perché la carne, la mia voglia mi dice non ne ho voglia. Il primo figlio dice non ne ho voglia, ci riflette su e dice io vado a farlo perché amo mio padre. Io adesso vado e lo faccio perché amo mia moglie, però il mio sentimento mi dice un'altra cosa. Capite cosa vuol dire? Non possiamo amare dal sentimento, perché il sentimento non ti spinge a fare quello che piace all'altro, ma l'amore, il vero amore, ti spinge a dire ora vado a fare qualcosa non che piace a me, che piace all'altro. E molte cose che Dio ci fa capire di farle non le facciamo, e Dio dice in questo sta dimostrando di non amarmi. Il secondo figlio invece disse al padre, forse appena alzato, vado signore, ma poi non lo fece. Forse tornò a letto e più tardi chiamò i suoi amici e se ne andò in giro a fare quello che voleva fare. Forse per un momento avrà avuto voglia di fare la volontà del padre e lo dice, ma la voglia, miei cari, va e viene. Se noi vogliamo condurre una vita cristiana, una vita spirituale, dal come mi sento, allora ci sono momenti dove Dio lo ami e ci sono altri momenti dove Dio non lo ami. Non puoi condurre una vita cristiana in questo modo. E purtroppo siamo in molti che ci facciamo spingere da come mi sento. Se mi sento, o motivazione vengo in chiesa, se non mi sento non vengo. E proprio a proposito di questo, avete voi fatto mai quell'esperienza che avete programmato di venire in chiesa, è già stabilito, e poi all'ultimo momento perdiamo la motivazione, la voglia o facciamo altre cose? Oppure ci sono state altre esperienze dove in un certo senso già sin dal mattino avete in mente dire oggi non ci vado, e poi con il passare del tempo e perché non devo andare? Perché devo ubbidire ora a ciò che sento? E ci vai! E sapete un'altra cosa? E Dio ha preparato una grandissima benedizione proprio perché hai ubbidito. Così siamo. E siamo sballottati un po' così, un po' così. E questo non è amore per Dio. Vorrei concludere con l'esempio di eccellenza che troviamo nella Bibbia, perché noi possiamo solo dal nostro Signore Gesù imparare, solo. Lui è l'esempio d'eccellenza, perché lui stesso si è trovato a fare come uomo questa esperienza. Cosa significa dare spazio a come ci sentiamo? E se noi non impariamo dal Signore Gesù, allora non impareremo mai. Cosa accadde in Getsemani la notte che Gesù fu consegnato per essere crocifisso? Io credo che questo episodio è ben conosciuto, vero? Gesù era nel giardino con i suoi discepoli e Giuda il traditore stava arrivando insieme con i capi sacerdoti, i capitani del tempio e gli anziani, cioè un bel gruppo messo insieme, come se dovessero arrestare il più grande criminale su questa faccia della terra. E Gesù era in agonia. Egli avrebbe voluto che quel calice fosse allontanato da lui. Conosciamo questo episodio? Glielo dice. E glielo chiese al Padre. Infatti leggiamo in Luca 22, il versetto 41 al 44, e dice: egli si staccò da loro circa un tiro di sasso e, postosi in ginocchio, pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Allora gli apparve un angelo dal cielo per fare cosa? Per rafforzarlo. Ed essendo in agonia, egli pregava ancora più intensamente e il suo sudore, cioè il Signore stava combattendo per fare cosa? La volontà del Padre. Cioè, capite? Bisogna combattere per fare la volontà del Padre. Perché se viene dal nostro sentimento, lo voglio fare oppure no, stai ben sicuro che la tua carne dice stattene a letto, stattene a casa. Bisogna combattere. Per amare Dio bisogna combattere. E il Signore Gesù era pienamente in questo combattimento. Dice che lui era così in agonia a combattere con se stesso che sudava come gocce così grosse di sangue. Ora mi chiedo, c'è qualcosa di sbagliato di chiedere al Padre se c'è una via di uscita? No. Non c'è niente di sbagliato di chiedere al Padre di andare alla vigna domani invece di oggi. Posso chiederlo e dire: Padre, ci vado domani. Quello che è sbagliato è di restare a casa senza consultare il Signore. Questa è disubbidienza. Ora che noi stiamo a combattere con noi stessi, di dire: Signore, non me la sento, però aiutami. Aiutami, perché il Signore Gesù non faceva altro: Padre, non me la sento, però aiutami. E il Signore mandò l'angelo a fortificarlo. Il Signore Gesù combatteva a dire: no, io non voglio dare spazio a come mi sento, perché a come mi sento io non vado mai a fare la volontà del Padre mio. E perché sono venuto su questa terra? Appunto, a fare la volontà del Padre mio. E che cosa mi costerà? La vita. Gesù avrebbe voluto che il calice fosse rimosso da lui, ma solo se questa fosse la volontà di Dio. In questo caso non lo era. Allora Gesù gli chiede una cosa e il Padre dice no, perché io voglio adesso che fai quello che ti chiedo. Allora, Signore, io voglio farlo, però mi devi aiutare, perché non ce la faccio. Capite? Cioè, il Signore ha la massima comprensione. Posso io dire: Signore, mi rende difficile fare ora la tua volontà, però se vuoi che ora la devo fare, perché questo tu lo vuoi, allora aiutami. Allora aiutami, allora fortificami, allora dammi qualcosa con cui superare per fare la tua volontà. E il Signore Gesù accettò. E in Giovanni 18, versetto 11, un bellissimo versetto, cosa fece Pietro? Dal suo fodero prese una spada e voleva difendere il Signore Gesù. Ma Gesù disse a Pietro: rimetti la spada nel fodero. E ora viene: non berrò forse il calice che il Padre mi ha dato? Perché a questo sono stato chiamato. Allora, con questo vediamo, Dio e Gesù accetta al 100% e dire: questa è la volontà, devo andare fino in fondo. Però i suoi sentimenti cosa dicevano? Fai passare questo calice davanti a me. Quante volte, credetemi, quante volte io, lo dico francamente, non ho voglia di aprire la parola di Dio. Non ho voglia di pregare, lo dico francamente, e non me ne vergogno, perché è la verità, è la realtà. Però riconosco quanto è necessario per la mia vita spirituale. Io apro la Bibbia, io vado a pregare, e quanto è bello quando vedi i risultati, quando apri la parola di Dio, quando preghi, quando magari una Federica viene qui vicino e racconta ciò che il Signore ha fatto, perché ci sono state delle persone che hanno pregato. Il Signore ascolta le nostre preghiere, il Signore benedice quando noi facciamo la sua volontà, anche quando tu non ti senti e vieni, anche se tu non ricevi niente, però hai dato gloria a Dio e hai fatto qualcosa che è piaciuto a Dio. Ogni qualvolta che tu ti prendi tempo e disponibilità per il Signore, gli dai gloria, lo rendi felice. Come quando i nostri figli ubbidiscono, rendono felice i nostri genitori. Voglio concludere con Filippesi capitolo 2, versetto 5 all'11. E dice: abbiate in voi lo stesso sentimento, non quello in noi, quello che è stato in Cristo Gesù. E questo sentimento ora viene appunto trasformato in ubbidienza, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso. Cosa significa svuotare se stesso? Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Prendendo forma di servo. Un servo cosa deve fare, miei cari? Cosa fa un servo? Ubbidire. Il servo fa sempre le cose che veramente gli piacciono? No, deve fare anche quelle che non gli piacciono e deve ubbidire. Divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente un uomo, umiliò se stesso, come ha detto anche Giuseppe poco fa, questo re umiliò se stesso facendosi, certo, ubbidire, e io credo che questo sia il massimo, che possiamo dare la nostra vita in ubbidienza al Padre, ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Cioè vale a dire che il Signore premierà la nostra ubbidienza. Che sia fatta la volontà del Padre attraverso questo messaggio, e miei cari, ve lo dico francamente, voglio predicarlo prima a me, perché anch'io ho i miei combattimenti. Non credete che anche per me sia facile trovarmi a ubbidire sempre al Signore. È un combattimento. Però se noi ci affidiamo al Signore e chiediamo la sua forza, il suo aiuto, lui ci darà la forza in questo combattimento a fare la sua volontà. Perché dalla nostra carne non ce la faremo. Con lui sì. Ora, se il Signore ci manda un angelo per rafforzare, o ci manda un fratello o una sorella, o ci dà un versetto biblico che è proprio quello che abbiamo bisogno, sta a lui come lo vuole fare. Però il Signore lo farà. Amen.